Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
Questo tema che riguarda la sfera mentale, la sfera spirituale negativa, abbiamo detto che purtroppo, pur essendo arrivati alle alte tecnologie, ancora siamo sempre più coscienti delle macchinazioni del male, e poi soprattutto questa dimensione della guarigione espressa con esorcismo, quindi esorcismo demoni e malattie mentali, tradotto in termini più semplici, sarebbe come identificare quel legame che il male può avere con la nostra mente, che come sapete tutti è il campo di battaglia prediletto, anche perché il diavolo, grazie a Dio, ha grosse difficoltà a poter attaccare la nostra dimensione spirituale, dove, risottolineo per l'ennesima volta, perché questa non consapevolezza ha portato tanti credenti sensibili ad avere la sensazione di perdere la salvezza, di essere stati realmente catturati dal diavolo, di avere bestemmiato contro lo Spirito Santo, eccetera, eccetera, eccetera. Io dico quelli insensibili, perché quelli insensibili, qualunque cosa gli predicate, se ne fregano, hanno la loro doppia vita, le loro gratificazioni, e vi dicono sì, amen, tutti i versetti li sanno a memoria, però poi i loro idoli magari non sono statue, ma sono il lavoro, sono il successo e da tante altre cose, anche buone in se stesse, ma come abbiamo sentito anche ieri dal pastore Giovanni, che poi investite di troppo valore, piano piano hanno il potere di creare una dipendenza, di creare un'idolatria, di diventare un surrogato, e questo non certamente qualcosa che ci porti all'inferno, ma che ci fa ignorare le ricchezze meravigliose di Dio e ci fa vivere come cristiani che hanno sperato in Cristo soltanto per i benefici di questa vita, cioè per degli obiettivi più o meno legittimi, più o meno legali, più o meno dannosi, più o meno letali. E dobbiamo intanto chiarire un piccolo concetto di base, mi preme, come psichiatra, perché è stato sempre una grande convenienza di tutti pensare che la malattia mentale riguarda sempre gli altri. E ai tempi, quando erano in voga gli ospedali psichiatrici, la presenza di questi luoghi serviva alle persone per poter sentirsi tranquille e dire: i pazzi sono là. Quindi, come a dire, se io non sono là, non sono pazzo. E quanta affermazione più chiaramente illusoria, ingenua. Perché vi sembrerà strano, ma proprio per quello che abbiamo sottolineato in questi giorni, il disagio psichico in forme più o meno gravi, grandi, evidenti, interessa tutti quanti se siete degli esseri umani. Se poi siete degli extraterrestri, non lo so, dovremmo studiare la dinamica mentale di un marziano, ma se siete esseri umani, in qualche modo, in un sistema così controverso come è il sistema in cui viviamo, con del background così diversi come quelli in cui ci siamo mossi, tutti quanti in qualche modo abbiamo avuto questa impronta di paura che ha vissuto il nostro progenitore Adamo. Ha avuto paura perché ero nudo, ho ascoltato la tua voce nel giardino e mi sono nascosto. Cioè, la paura diventerà uno dei dolori più profondi dell'essere umano, che già in se stessa, ricordando da una parte questa armonia ancestrale, ci diceva il pastore Giovanni ieri, ma poi vedendo le condizioni tremende di precarietà in cui questa scelta assurda di voler essere Dio ha portato a diventare l'uomo, chiaramente vive questo conflitto, questa difficoltà. E nello studio di grandi psicoterapeuti, psicoanalisti, eccetera, eccetera, senza che immaginavano Dio, hanno parlato sempre di questo conflitto tra quello che vorremmo essere, tra quello che è stata l'educazione che abbiamo ricevuto. Ricordate il famoso superio, che non era Superman, il superio di Freud, cioè tutte quelle valenze di una coscienza morale che ci chiedeva di essere in un modo, e invece la realtà istintuale, l'io, l'es, che ci portavano in altre direzioni. Quindi il conflitto tra il ricordo di un'armonia, di un vuoto, diceva Pascal, che ha immagine di Dio, è sicuramente qualcosa che è capace di generare tensioni, conflitti, difficoltà in ogni persona. Quindi questo non significa che dobbiamo trovare un'etichetta per ognuno di voi, ma se stiamo bene attenti, poiché nel DSM-5 ora, ultimo trattato diagnostico di tutte le malattie si moltiplicano in maniera esponenziale, io credo che arriveremo al livello in cui ci sarà una definizione di malattia per ogni persona. Sembra una battuta forte questo, però perché? Perché il disagio psichico è un elemento costante nella nostra vita. È chiaro che dal disagio psichico, abbiamo osservato in questi giorni, noi tendiamo a difenderci. Una delle peggiori difese è quello di ignorarlo, quello di occultarlo, quello di negare di avere avuto un problema, quello di negare, e la nostra psiche spesso ci aiuta. E capiremo che dietro questo aiuto non c'è Dio, perché Dio non ci vuole aiutare a coprire la cacca, ma eventualmente a eliminarla, eventualmente a sanare attraverso la scoperta del suo amore, della grazia, il perdono e tutte quelle cose meravigliose che lui ci ha dato come strumenti, come armi spirituali, mentre normalmente la nostra difesa, la nostra modalità di elaborare il dolore avviene con delle soluzioni, rimedi peggiori del male. E allora io questa mattina vorrei che un attimo riusciste a immaginare la malattia mentale piuttosto che qualcosa legato agli psichiatri, qualcosa legato agli psicofarmaci, qualcosa legato agli psicoterapeutici e psicoterapeuti o ai counselors di vario genere, riusciste a vedere che la malattia mentale, la sofferenza psichica è un dolore che ci riguarda singolarmente e che la differenza, chiaramente, che poi questa sofferenza determinerà nella nostra vita è legata alla modalità con cui la elaboriamo, alla modalità con cui realmente risolviamo questa tristezza secondo Dio. Ecco, mi piace partire da questi due punti che sono estremamente in contrasto nella elaborazione del dolore, o secondo il mondo. In maniera scherzosa dico che la sofferenza, la tristezza, il dolore, liupe è la parola greca, è elaborato secondo Dio, porta alla metanoia, ravvedimento, capacità di ritrovare quell'equilibrio ancestrale, ritrovare un'armonia, di vedere il progetto con cui Dio ci ha concepiti e quindi rimettersi in discussione nonostante gli schemi che abbiamo imparato, la cultura tante volte che ci è stata trasmessa. Quindi il problema non è tante volte un problema solo familiare, cioè le due figure genitoriali e la loro modalità di porsi nei nostri confronti, ma spesso è anche la mentalità del luogo dove abitiamo che ci dà delle dimensioni, delle chiavi di lettura che non hanno niente a che fare con il cristianesimo, tanto è vero che il cristianesimo spesso lo rivediamo e correggiamo con le nostre mentalità umane, tanto è vero che io dico sempre che quando siamo evangelizzati e riceviamo il messaggio della buona novella da qualcuno, in quel momento non riceviamo semplicemente la nuova vita, ma purtroppo riceviamo anche i modelli culturali interpretativi, le mentalità e le convinzioni strane, le immagini distorte di Dio, le teologie più o meno legaliste che sono di quella persona. E come neonati spirituali è ovvio che non abbiamo nessuna capacità di discernere, ci becchiamo tutto, crediamo in tutto e poi lo Spirito Santo deve metterci anni per riuscire a farci capire che quel pregiudizio che giudicava tutti gli altri carnali e solo la tua denominazione giusta, o altri pregiudizi di ogni genere, persone violentate fin da bambini. E io vi dirò che c'è un legame sottile, c'è un legame particolare per cui paradossalmente le persone che vivono un disagio psichico più grande sono quelle che hanno un superio maggiore, cioè una sorta di coscienza morale tale che li deve fare vedere adempienti alla legge, quindi li fa sentire sempre in colpa di rilevare nella loro vita istinti, spinte che contrastano a quello che hanno introiettato, fatto loro come educazione familiare. Ora questo, attenzione, non significa che non dobbiamo educare i bambini dandogli delle leggi o delle regole, ma significa che stranamente, ecco, la legge, come sempre mi avete sentito dire, non ha un potere di cambiare, la legge ha un potere di mettere in evidenza il male, di rendere il peccato estremamente peccante, di conoscere il peccato, di condurci poi come un pedagogo a Cristo. Cioè, mentre noi cerchiamo di alimentarci di legge, la legge ci va uccidendo. E a un certo punto proprio chi vuole essere adempitore della legge, nel tentativo di liberarsi di un dolore, di un male, di qualche cosa che comincia a percepire dentro di sé, può essere indotto a un disagio psichico maggiore di quello da cui parte. Ecco perché sentirsi sporchi, sentirsi cattivi, sentirsi non accettati, sentirsi non amati, sentire dai propri genitori: se tu non fai questo io non ti voglio bene più, o peggio ancora, se tu fai questo mi fai morire, significa incidere nella mente del bambino l'idea che una qualunque trasgressione ucciderà il genitore, ucciderà quello che per lui è Dio, il punto di riferimento, la sicurezza. Quindi capite bene come questi condizionamenti fin da bambini possono essere in grado di determinare un desiderio fortissimo di espellere il male. Il problema però è questo, che se non incontriamo le risorse di Dio, le modalità con cui noi cercheremo di espellere il male, cerco di essere il più semplice possibile, saranno dei rimedi, come dico spesso, peggiori del male, dalla padella nella brace. Cioè, per liberarci da un dolore, da un trauma, svilupperemo delle difese estreme. Per ignorare certe parti cattive che noi abbiamo dentro, le attribuiremo agli altri. Per ignorare l'odio profondo che abbiamo per il genere umano, cominceremo a vivere un meccanismo persecutorio in cui ci sentiamo sempre giudicati dagli altri, e senza bisogno di arrivare a una paranoia. Ecco perché dicevo, la tristezza secondo Dio produce una metanoia, la tristezza secondo il mondo produce una paranoia, cioè ci rende incompatibili con la realtà. Perché? Perché naturalmente cogliamo nella realtà un'incongruenza, un non senso, un predominio delle forze delle tenebre, e lì dove nessuno ci spiega come stanno le cose, spesso o ci sentiamo frustrati, o ci sentiamo allontanati da Dio, o ci schieriamo col diavolo, perché sembra che sia il più forte. E spesso molte persone si danno al male perché? Perché vivono questa illusione che l'energia negativa è più, come potrei dire, realizzante, è più attiva, è più pragmatica, è più realizzativa di qualche cosa rispetto a quegli ideali che sono belli, sono stati incorporati fin da bambino, però poi si scontrano con della realtà difficilissima da vivere. Allora lì si possono creare anche sdoppiamenti, ma lascio stare questo tema. Dicevo, diventa importante comprendere che la tristezza, il dolore di scoprirci umani, quindi con delle aspetti insanabilmente maligni, con un cuore da cui vengono fuori furti, adulteri, eccetera, eccetera, come diceva Gesù, che non è il cuore dei cattivi, ma è il cuore dell'uomo. Perché qualcuno potrebbe dire, no, ma io non ho mai avuto un problema, e per questo sei un grande problema. Se tu non hai problemi, se tu non hai sperimentato la sofferenza psichica, è una cosa preoccupante, perché evidentemente sei riuscito a costruire una dimensione mentale tale dove hai isolato tutto il male, dove l'hai segregato, dove l'hai rimosso, e quasi quasi forse non hai bisogno neanche di rinnovamento della mente. Invece no, non è così, perché nel momento in cui diventiamo cristiani, come ha giustamente sottolineato anche il pastore Rino questa mattina, noi rinasciamo nello spirito, siamo nuove creature, ma con un cantiere di lavori in corso nella mente, cioè tutta la ricchezza, tutta la bellezza, tutta la potenzialità, tutti i desideri meravigliosi che Dio ci ha messo dentro. Sapete, tante volte alcune persone vanno in crisi profonda perché dicono, ma io, la mia mente non è con Dio. Hai fatto la scoperta della carta vetrata, quella a cui ha tendenza la tua mente è morta in inimicizia verso Dio. Perché? Perché non è sottomessa alla legge e non lo può essere. Quindi tante volte la difficoltà di cogliere questa differenza tra realtà spirituale e realtà mentale, perché noi ne parliamo, ma spesso mente e spirito funzionano quasi in simbiosi, la difficoltà fa prendere troppo sul serio il fatto che io Dio non lo voglio manca brodo. Non so se si usa questa espressione da voi. E tante persone, quando scoprono che la loro mente Dio non lo vuole manco a brodo, vanno in crisi, perché non capiscono che il desiderio di Dio è la caratteristica della nuova identità che hanno ricevuto. Non è un desiderio. Sì, da bambini, quando ancora non siamo imputabili, c'è questo desiderio, questa vicinanza con Dio, ma c'è un momento, quando realmente arriviamo all'adolescenza, quando diventiamo consapevoli della legge, che la legge ci uccide, ci fa diventare nemici. Non che Dio diventa nostro nemico, noi prendiamo distanza, noi diventiamo trasgressori, noi entriamo nella coscienza che la legge anzi ci eccita il peccato. E lì realmente è necessario scoprire la grazia, scoprire questa nuova identità. Ma andiamo a un discorso più pratico. Nel momento in cui quindi questo credente si converte, riceve Gesù per un atto di fede, scopre l'amore di Dio, o come nel mio caso vive la paura dell'inferno, perché il messaggio che ho ricevuto ieri era un guai a te, andrai all'inferno, mamma mia. Ma ha fatto diciamo effetto in quel tempo, solo che poi ovviamente quando ci avviciniamo a Dio solamente per paura, io credo che alla fine prima o poi ci ribelliamo. Ecco, se non ci fosse Dio come mi potrei divertire? E in qualche modo vi dirò una cosa strana, che spesso creare paura nel nome di Dio è un'azione sottilmente demoniaca. Dicevamo nel mio primo studio, è per liberare tutti quelli che per la paura della morte erano tenuti schiavi tutta la vita dal diavolo. Cioè l'arma più grossa del diavolo è la paura. E quindi anche se noi la usiamo per ottenere risultati spirituali, stiamo veramente creando le premesse per una ribellione, perché le persone a un certo punto debbano bestemmiare quella immagine di Dio come un giudice, come un inquisitore, come qualcuno che si aspetta che tu faccia qualcosa se no non ti approva, come qualcuno a cui devi piacere. Vi dico una cosa strana questa mattina: anche cercare di piacere a Dio è una trappola. Perché? Perché a Dio gli piaci. Gli piaci. Io trovo tante persone distrutte dal loro desiderio di piacere a Dio. Perché? Perché ovviamente anziché scoprire la opera di Dio in loro, cercano di fare qualcosa per Dio, e alla fine nel tentativo di fare qualcosa per Dio vengono strumentalizzati da altri che gli dicono, tu vuoi fare qualcosa per Dio? Tieni 100 chili, portali nel nome di Dio. E un altro dice, tu vuoi fare qualcosa per Dio? Subito ti lancio nel ministerio. Tu vuoi fare qualcosa per Dio? Io ho visto nella mia vita, non mi ricordo quanti anni, ormai non li conto più persone distrutte per il loro desiderio di fare la volontà di Dio. Perché? Perché l'immagine che avevano era un Dio di paura, un Dio al quale dovevano rendere conto continuamente, ed essendo sinceri e sensibili vivevano sempre la frustrazione di non essere mai all'altezza, e vivevano sempre l'ansia di non fare mai abbastanza. E quelli più sensibili non vedevano solo i peccati di commissione, vedevano anche quelli di omissione, e quelli più sensibili entravano in una crisi profonda nel momento che qualcuno gli diceva: mentre tu ti stai bevendo il caffè 10.000 persone stanno andando all'inferno, e tu che stai facendo? Il caffè gli andava... gli faceva veleno. Sembra spirituale, ma in realtà non comprendiamo che questa spinta di trasformazione, di amore, di santificazione non è qualcosa che possiamo sforzarci di raggiungere, come è stato detto, ma è semplicemente la scoperta progressiva della vita di Cristo in noi. Più scopo Cristo, più scopro i suoi desideri, più sono costretto e spinto dall'amore. Ma se io lo faccio per un senso di dovere, di responsabilità, o peggio ancora, per essere notato nella Chiesa, per fare vedere che sono bravo, alla fine sarò distrutto nel nome di Dio e l'unico a godere sarà il demonio. Quindi la prima trappola in cui voglio mettere un'attenzione, attenzione, attenzione, è la sottile strategia del male, che poi ti fa impazzire, ti fa andare in sindrome di burnout, ti fa andare in depressione. Lì dove tu ti crei delle aspettative di performance spirituale così elevate che non sono commisurate alla tua misura reale di fede. Abbiate un concetto sobrio, equilibrato, diceva Paolo, secondo la misura della fede. È chiaro che la fede crescendo ti dovrebbe portare da cristiano bambino che non vuole portare niente, vuole essere sempre portato in braccio. Ci siamo in questa posizione, è troppo bella, portatemi sempre in braccio, qualcuno che mi sollevi, qualcuno... Sì, è bella questa cosa, però c'è un momento in cui dice no, ok, ora guarda che c'è un livello successivo. E gli esami, le prove, voi sapete che sono dei test proprio per vedere se stiamo imparando a scoprire le risorse di Dio oppure stiamo camminando semplicemente così per fare una passeggiata nel mondo, come se la vita non fosse un esame, come se Dio non ci avesse detto che l'essere provati o tentati, perché poi dicevo la parola periasmoi è la stessa, non ci mettesse sempre di fronte a una possibilità di fare un passo più avanti verso la scoperta dell'opera di Dio o un passo più indietro verso un poco l'azione del male. Ma tutta la nostra vita sarà tra questi fuochi, due fuochi. Non ci sarà un momento in cui il male non avrà più alcun accesso alla tua mente, ma questo non ti deve spaventare. Io ho paura di quelle persone che dicono: da oggi in poi la tua mente non avrà più il male. È un modo in cui la persona la distruggi, la fai entrare in un delirio, la fai... Perché è ovvio che non è così. È un percorso, è un percorso, strada facendo, è un cammino. Io lo so che noi come evangelici siamo estremi. Una volta Gesù disse che il regno di Dio è preso a forza e sono i violenti che se ne impadroniscono. Però attenzione, questa violenza ha a che fare con la decisione, con la scelta di essere con lui o contro di lui, ma non ha a che fare con lo sforzo di poter cambiare poi la nostra mente, perché ripeto, uno dei problemi più gravi a base della malattia mentale è il tentativo di eliminare il male da te senza avere scoperto la risorsa di Cristo. Ecco perché poi giustamente si incoraggiano le persone a scoprire la confidenza con lo Spirito, a scoprire l'amore di Dio, a camminare per lo Spirito, perché quello renderà possibile non sentire ma non adempiere. Perché forse le spinte più sataniche le sentirai ancora più forte. Il miracolo non è non sentire. E tanti ministri si confondono, vanno in crisi perché sentono ancora tentazioni pazzesche, dicono: ma non è possibile, allora chissà. Ma se studiate anche la vita di alcuni santi, più avanti erano andati, più erano le tentazioni grandi, ma questo non è che significava che dovevano cadere per forza nelle tentazioni, significava che chiaramente gli esami erano più difficili. Satana, c'è un momento non estemporaneo, Satana cerca di stabilire per rafforzare il suo regno dei centri strategici, come abbiamo sentito, di malvagità sulla terra. Per esempio ai cristiani di Pergamo Gesù disse: io so dove tu abiti, in Apocalisse 2:13, cioè là dove è il trono di Satana. La città di Pergamo era piena di templi, come chi ha studiato storia sa benissimo, di culti pagani, e tra i templi più frequentati c'era quello dell'ispiratore della laurea che ho preso, di Esculapio, dio della medicina e della guarigione, che era meta di continui pellegrinaggi di malati e infermi. E il titolo caratteristico di Esculapio era Soter, che significa salvatore. E l'emblema di Esculapio era, se lo ricordate, è proprio l'emblema dell'ordine dei medici, è un serpente che tra le sue spire avvolge un bastone. E poi inoltre a Pergamo c'era il tempio di Zeus, il padre degli dèi, c'era un colosseo altare in c'era un colossale altare in marmo bianco dedicato a lui, da cui si innalzava il fumo dei sacrifici ogni giorno. E Pergamo era anche il centro del culto dell'imperatore praticato nella forma più intensa. Credo che tante volte alcune persone, nel loro desiderio di controllo, di dominio del gregge, abbiano ancora ispirazione di sistemi totalitari, di dominio, perché questa è la modalità del diavolo, quella di controllare attraverso la paura, e tanti ministeri continuano a esercitare questo controllo in maniera più o meno evidente sulle pecore. Naturalmente è un controllo che apparentemente funziona, perché sotto la minaccia di scomuniche, maledizioni, eccetera eccetera, è difficile sottrarsi per una persona che ha paura. Molti gruppi riescono a stare insieme perché sono non cristiani, ma perché l'aggregazione è determinata dalla minaccia della maledizione o da altri sistemi in cui, sottraendosi, avranno dei cataclismi di vario genere. E capite bene che questi sistemi, che sembrano così forti, l'estremo maggiore è quello dei sistemi settari, là per esempio se ci entri non ne puoi neanche più uscire, perché ti vieni perseguitato, e tu, tradendo il sistema, è come se tradissi Dio, o il Dio almeno che loro pensano di seguire. Ma dicevo, questo dominio e controllo ancora è una sorta di meccanismo di induzione, di dipendenza. Perché? Perché è chiaro che ci sono persone che dalla loro insicurezza traggono bisogno di potere, di dominio. Ci sono persone che dalla loro insicurezza traggono bisogno di dipendenza e di essere controllati. Si uniscono insieme e c'è chi assume il comando supremo e c'è chi rinuncia alla propria identità, alla propria libertà, pur nella sottomissione e nell'autorità, che sono concetti importanti, ma questi vengono oltremodo snaturati da un meccanismo psicologico di matrice demoniaca. La cosa più grave che ho osservato, e che nel tempo mi ha tante volte indotto persino a voler denunciare, è il vedere indurre la malattia mentale nel nome di Dio. Persone fatte scoppiare, persone fatte entrare in meccanismi ossessivo-compulsivi, o peggio ancora in meccanismi deliranti. Perché? Perché in qualche modo stimolati a dovere fare qualcosa per compiacere la divinità, per compiacere Dio, per essere bravi discepoli. Ora, io non sto dicendo che questo non ci deve portare a dare delle dritte o delle insegnamenti, ma guai veramente a mettere in discussione che quello che Gesù ha fatto possa dipendere da noi, e che il cristianesimo sia basato più su quello che facciamo noi che su quello che ha fatto Cristo. perché quello che facciamo noi non è altro che scoprire il beneficio di quello che Cristo ha fatto. Non ci possiamo inventare le soluzioni. Quindi quando noi ci vogliamo inventare le soluzioni, quando noi non vogliamo scoprire o non riusciamo a scoprire o non viviamo in un clima di grazia, quello che ci aiuterà teoricamente ad essere più santi sarà il diavolo, perché sa che sotto sotto ci porterà piano piano a degli scollamenti incredibili, a degli sdoppiamenti di personalità, super santi da una parte, con ministeri incredibili, super distruttivi dall'altra. E quello d'altronde che ci farà elaborare un dolore secondo il mondo produce un aiuto secondo il principe di questo mondo, per cui qualunque dolore, andiamo a un atto pratico e vado verso la conclusione. Qualunque vissuto doloroso hai due possibilità di elaborarlo. Elaborarlo secondo il mondo significa cercare soluzioni umane che sembra che ti difendano, ma in realtà diventano una trappola più grande. Sembra che ti proteggano. La dipendenza e l'identificazione con una figura di nota fama ci dà un senso di identità. Io appartengo al pastore Giovanni Trettino, lui è un uomo molto perseguitato, molto noto, molto. Io traggo la mia sicurezza dalla sua identità. Questa è una trappola. Ci sono tanti credenti che in realtà traggono la loro sicurezza dall'identità del pastore, non hanno scoperto di avere un'identità spirituale che poi gli dice certamente sii sottomesso al tuo pastore, ma il discorso è diverso. È come se l'identità in qualche modo di una persona che giudichi il più, io sono di Paolo, io sono di Apollo, in qualche modo ti depista, ti porta, è una delle trappole tra tante che ti può poi fuorviare. Perché? Perché tu non vedi che quella persona, non vedi più il tuo processo normale di crescita, non ti confronti più con lo Spirito Santo, con la parola, ma in qualche modo il tuo desiderio diventa imitare quella persona. E tante volte quando succede così si nota una cosa graziosa, che tutti quanti prendono le modalità perfette del, è come i figli che prendono tutti i difetti del padre, che parlano come il padre, ragionano come il padre, nel caso dei pastori predicano come il pastore, e non c'è niente di male, dico, ma ci abbiamo un'identità personale. Attenzione alla paura che ci porterà, invece di sviluppare quello che Dio ha messo dentro di noi, di adeguarci a dei modelli, soprattutto nelle parti negative. Dice, se lo fa il pastore, se il pastore ha questa teologia, allora imitatemi nella misura in cui io sto imitando Cristo, ci diceva un grande apostolo. Non imitatemi a prescindere, ma imitate in me quello che di Cristo riuscite a cogliere. Quindi nella maniera pratica, non voglio andare oltre, noi ci confrontiamo ogni giorno col nostro disagio, con la nostra sofferenza. Perché diciamocelo chiaramente, la sofferenza degli altri si sopporta sempre meglio. Ma la sofferenza con cui ci confrontiamo, abbiamo due modalità: quella di elaborarla secondo Dio, secondo quindi questo progetto dove Dio ci fa scoprire da una parte come potremmo reagire umanamente, e spesso cadiamo in questa modalità, troviamo delle difese umane, troviamo delle armi carnali che non hanno, dicevo l'altra volta, da Dio il potere di distruggere ogni fortezza e di ridurre a niente ogni ragionamento che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, ma troviamo delle armi che hanno il potere da Satana e hanno il potere da Satana di costruire delle fortezze che si elevano orgogliosamente della serie me la cavo da solo, e che si oppongono alla identificazione con Dio, come a dire che cercano un risultato diverso dalla santità, che è il dono che Dio ci ha dato. E poi se è una maschera di santità, se è un cambiare e trasformare le cose carnali in cose spirituali, avere un alibi spirituale per le cose carnali, questo è molto comune nel mondo evangelico, ma in genere nel mondo religioso, e io mi considero veramente un graziato. È una grazia dell'Eterno, puoi dire questa mattina, che non siamo stati interamente distrutti, perché le sue compassioni si rinnovano ogni mattina. Grande è la mia, la sua fedeltà. Dio è convinto, Dio è convinto di avere stampato Cristo nella tua vita. Dio è convinto che niente e nessuno ti può separare da questo, ma quando tu cominci a non esserne convinto, entri nel conflitto, entri nell'ansia. Dio non ti sta dicendo di ignorare il peccato perché il peccato ti fa male, ma Dio ti sta dicendo di guardarlo da una prospettiva diversa. Non sarà il mea culpa, il ravvedimento è qualcosa di più profondo. Noi tante volte facciamo mea culpa, così quando io facevo il insomma, ero nell'ambito cattolico, mi andavo a confessare. Poi a un certo punto ho detto, ma basta, io qua ogni volta mi devo convincere che mi dispiace questa cosa, mentre in realtà io lo so che mi piace. Quindi a chi devo prendere in giro? Devo fare, devo dirmi, ma sono pentito, ma io non sono pentito, io il male non posso fare a meno di farlo. Quindi se non trovo un'alternativa, io vivo questa frustrazione come l'apostolo Paolo, che il male che non voglio faccio e il bene che vorrei fare è un'utopia. Allora meglio non dire più bene e male, meglio entrare nel relativismo, meglio dire che tutto fa brodo, così almeno soffrirò di meno. Questa è l'ottica in cui viviamo oggi. Ma la cosa bellissima dell'opera della grazia è che, nonostante i fraintendimenti di molti che la fanno diventare ipergrazia, ma già grazia ha un potenziale incredibile, ipergrazia mi sa di qualcosa che è surrogato, che non è reale, e che la grazia ti responsabilizza, cioè ti dice che ti ha dato gli strumenti, perché già sei santo, già sei meraviglioso, già sei una nuova creatura, già hai tutti i pezzi di ricambio. E se tu invece di scoprire queste cose stai cercando di montare dei pezzi, tu incorrerai in un problema grave. Potranno essere problemi in cui verranno amplificate, ecco, demoni, malattie mentali, alcune aree della tua vita, l'autocommiserazione, l'autodistruzione. Mi voglio distruggere, non sono degno, non sono bravo, non me l'aspettavo da me. Quante volte ho detto a Dio, non me l'aspettavo da me? Dio dice, ma che ti aspettavi da te? Ma che ti aspettavi? L'orgoglio incredibile dell'autosalvezza, dell'autogiustizia, che ti aspettavi da te? E questi meccanismi in cui siamo delusi da noi, l'orgoglio ci brucia dentro, sono induttori, sono attrattori di forze demoniache. Perché? Perché chi ti vorrà aiutare a commiserarti meglio? Chi ti vorrà aiutare a dire che tutti sono cattivi e che tu sei l'unico buono? Chi vorrà farti entrare nella menzogna, il padre della menzogna? Chi ti vorrà costruire una visione ai confini o proprio fuori dalla realtà, altro che ai confini della realtà, se non il diavolo, nel momento in cui tu non trovi una soluzione, non trovi la risorsa di Dio dentro? Quando non troviamo la risorsa di Dio, la nostra sofferenza si può trasformare in malattia psichica. La malattia psichica poi può essere amplificata. Se tu hai un desiderio di autopunizione, perché ancora per un meccanismo d'orgoglio te la devi fare pagare, sembra una cosa molto bella. Non è giusto che Dio mi perdona, non è giusto, io ho sbagliato, non è giusto, io sono più grande di Dio. Chi pensi di stare chiamando con questo atteggiamento, se non uno spirito di morte, di autodistruzione, che complice del tuo atteggiamento sbagliato, del tuo atteggiamento di sfiducia, del tuo atteggiamento di non speranza, di disperazione, ti aiuterà amplificherà sempre di più questa dimensione fino a renderla estremamente distruttiva. Io credo che proprio nella strutturazione poi di alcune malattie mentali si parte con dei profili. Noi diciamo spesso questo c'è una personalità ossessiva, ed è vero, e non c'è niente di male fino a che la personalità ossessiva, cioè che deve sempre fare quadrare, la sua sicurezza dipende sempre dall'ordine, deve mettere questo qua, questo là, questo. Arriva il diavolo e dice: ora ti frego io, ora ti metto in delle cose che tu non potrai ordinare. Con tutti gli sforzi che fai, ora per esempio ti metto una responsabilità di poter essere purificato dalle tue azioni. Mamma mia, che trappola pazzesca per le persone con una mentalità già ossessivo-compulsiva, perché incominceranno a vivere la sensazione sempre di essere sporchi. E chiaramente quella sensazione viene trasferita in atti compulsivi di lavaggio, ma non è questo. Nel mondo evangelico viene trasferita in ripetere continuamente il sangue di Gesù. Nel mondo cattolico viene trasferito, io conosco persone, miei amici, che andavano a confessarsi due volte al giorno, perché giustamente ogni volta, vivendo questo senso della colpa, dell'ossessione, del peccato, subito devono scaricare. Ma dopo che avevano scaricato ritornavano avanti indietro, e io un poco pure ero così, fino a che non ho scoperto che Dio mi aveva già perdonato passato, presente e futuro, e che se non mi rendevo conto che il mio rapporto con Lui doveva essere basato sull'amore e non sulla paura, non sarei potuto cambiare in tante aree dove sbagliavo, continuavo a sbagliare proprio cercando di mettere in pratica i comandamenti. Per tanti anni sono stato dipendente dalla pornografia e, contrariamente a quello che dice il pastore Rino, predicavo persone non convertite, non me ne sto gloriando, persone non liberate da altre aree. Magari in quell'area ero deficitario, ovviamente non potevo fare consulenza su quel campo, ma non significa niente, perché ci sarà sempre qualche cosa, un piede a terra dove ancora non sarai cambiato. A questo punto nessuno di noi avrebbe il diritto e sarebbe degno di poter nominare il nome di Dio, ma questa santità Dio te l'ha regalata in Cristo. Sei una nuova creatura, e questo, quando lo cominci a scoprire, non è una cosa che puoi prendere alla leggera, perché significa che non hai più scuse. Non puoi dire: ma io sono stato fatto così. E sì, la nascita naturale, perché sei nato dai tuoi genitori, ti ha posto in una certa dimensione, ma la nuova identità viene da Dio. Nella tua nuova identità non ci sono conflitti. Nella tua nuova identità non ci sono smarrimenti. Nella tua nuova identità non c'è paura. È un territorio dove la paura non entra. Ma ci stai entrando tu in questa nuova identità? Stai scoprendo questa dimensione? Io ho paura tante volte di tanta parola che viene detta come carte geografiche che studiamo, ma nessuno visita questi luoghi. Abbiamo bisogno di vivere una parola che impartisce, che ti fa scoprire dentro di te questi luoghi, che ti fa veramente consapevole di questa verità che ti libera. Non sono teorie, non sono slogan, non sono formule magiche, spirituali che ti cambieranno, ingredienti. Non sarà il tuo odio per il peccato. Perché? Perché noi il peccato lo amiamo. Se lo possiamo odiare è semplicemente se scopriamo quello che Dio ha fatto in noi. Siamo sinceri, noi amiamo il peccato. Perché? Perché ancora c'è un residuo nella nostra carne che ci fa illudere che nel peccato c'è una gioia, nel vendicarsi c'è un piacere. Poi, strada facendo, quando scopriamo la vita di Cristo, allora preferiamo mantenere quella pace, quella gioia, piuttosto che contendere. Vivremo quello che i nostri primi fratelli dissero, che accettarono persino con gioia il furto dei loro beni. Perché? Erano masochisti? Erano persone che dicevano: siccome sono cristiano non posso reagire? Ah, se non fossi cristiano ti farei vedere io. Erano persone che erano diventate consapevoli di questo Cristo in loro, di questa potenza della vita di Cristo. Questo permetteva loro di perdere nel visibile, mentre gioivano di qualcosa
che era dentro di loro e che nessuno e niente gli avrebbe mai potuto togliere. Questa è la vera realtà, questa è la vera sanità. Non c'è una sanità mentale in assoluto, tutti abbiamo problemi, tutti abbiamo disagi psichici a livelli diversi, naturalmente poi lì nel tentativo di trovare soluzioni persone sono così convinte che in qualche modo entrano in trappole demoniache e demoni e malattie mentali si uniscono in un turbine veramente dove è necessario aiutare la persona a disinnescare, dicevo, ognuno caccia i propri demoni e poi cacciare quello spirito, cacciare il male che vuole velare il Vangelo, cacciare, distruggere le opere del diavolo significa semplicemente portare le persone alla progettualità di Dio, perché poi nel momento in cui tu ti avvicini a Cristo dentro di te, scopri la vita di Cristo, tanti demoni non potranno più sussistere nella tua mente, tanti atteggiamenti andranno, se tu sei sincero, attenzione, se non ti sdoppi in identità multiple, se non trovi veramente escamotage incredibili. Concludo. Un versetto ancora che ci fa capire la potenza dell'induzione del male. In una parte della scrittura si dice di non imporre le mani su un novizio perché non cada poi gonfio di orgoglio nel laccio del diavolo. E in altre parti si parla sempre di questo laccio, si parla di questa amplificazione dove il male altro non è. Come mi piace, forse sarà perché sono un ex musicista, mi piace paragonarlo a un amplificatore. L'amplificatore di 10.000 watt, se non c'ha un segnale, non fa nessun rumore. Se c'è il segnale, anche un piccolo iPhone con un'uscita riesce a fare un frastuono infernale in quel caso. Abbiamo bisogno di modificare certi atteggiamenti, li possiamo modificare non perché riconosciamo che sono sbagliati, questo è il primo passo, ma perché poi possiamo rivestire. Avete imparato per quanto concerne la vostra condotta, questo è uno stile, a spogliarvi degli habitus dell'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici e a rivestire l'uomo nuovo creato a immagine di Cristo. È un apprendimento, è uno strada facendo. La santità non è uno standard uguale per tutti, è un dono uguale per tutti, ma la misura con cui la realizza la persona la realizzerai tu, e la misura in cui hai imparato a spogliarti di certi atteggiamenti, e lì ben venga un aiuto psicologico, ben venga una comprensione di tante maschere che ci mettiamo e che ci fanno sembrare spirituali, restare nel nostro punto di vista, ma poi per la fede, per rivestire l'uomo nuovo, abbiamo bisogno della fiducia nell'opera di Dio, e lì questo percorso di spogliamento e rivestimento, identificazione del pezzo che non funziona, sostituzione col pezzo nuovo, durerà tutta la tua vita. E chi non fa questo purtroppo rimarrà un cristiano carnale, un cristiano bambino, un cristiano sballottato da ogni vento di dottrina, un cristiano che non ha compreso veramente che il goal che Dio vuole fare è quello di farci scoprire Cristo. Secondo Timoteo 2:25 parla delle caratteristiche dell'uomo di Dio, deve istruire con mansuetudine gli oppositori, sottolineiamo, istruire con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che rientrati in se stessi, un po' come il figliol prodigo, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà, utilizzando naturalmente la sua capacità di amplificare le attitudini non rinnovate nella nostra mente. Penso che possiamo avviarci verso la conclusione. Signore, ti ringraziamo questa mattina perché ognuno di noi nel momento in cui ha vissuto momenti di dolore e di tristezza, ha avuto questa opportunità di elaborarla con la fiducia che quello era un esame, una prova, un test che ci avrebbe fatto scoprire di più le tue risorse, oppure di elaborare questo dolore secondo la logica di questo mondo, indurendosi, arrabbiandosi, tormentandosi e tormentando. Io ti chiedo questa mattina, Signore, in maniera molto semplice, che ognuno di noi possa guardare, visionare, avere chiaro quello che sta bruciando dentro la propria vita, di guardarlo proprio all'origine, perché tante volte noi vediamo l'ultima conseguenza, vediamo le elaborazioni strane che la nostra mente ha fatto per difendersi dal dolore, che si sono trasformate in ossessioni, si sono trasformate in deliri, si sono trasformate in ansia continua, si sono trasformate in fobie, si sono trasformate in un lieve atteggiamento di depressione, si sono trasformate in difficoltà di comunicazione, sfiducia, scoraggiamento, crisi nel senso della Chiesa, della comunità, delusione, inconsolabilità, tante caratteristiche che il male, nel momento in cui abbiamo cercato di risolvere noi o elaborato il dolore inconsapevolmente con il suo aiuto, ci siamo sentiti sempre più vicino al non senso, alla morte, alla precarietà, a tutto quello che ci parla di fine. Ma ti chiedo questa mattina che ognuno di noi, ognuno di questi miei fratelli, ognuno di queste mie sorelle, di fronte a quella situazione di dolore, di tensione, di fronte a quella fortezza che si è creata, possa vedere la base. Forse è un senso veramente di rigetto, forse è un senso di paura, forse è realmente una delusione grande nell'avere scoperto che la persona che si è sposati non è quella che avevamo immaginato, forse veramente è una rabbia, un desiderio di vendetta, forse è un'idolatria legata al bisogno di crearsi una sicurezza in una funzione ministeriale, in un lavoro, una gratificazione di qualunque tipo che ci ha impedito forse è una difficoltà che ci ha condotto in qualche modo a utilizzare un'energia non ecologica, in qualche modo a cercare alleanze in Egitto, a cercare in Assiria, a cercare delle alleanze che ci difendessero, ma le difese sono state trappole. Il tentativo di espellere il male è diventato un male più grosso, si è trasformato in un disagio psichico, si è trasformato in un'angoscia, in una paura, si è trasformato in un isolamento, si è trasformato in una non capacità di relazione, dove sì, ci stiamo con gli altri, ma non crediamo più di poter ricevere qualcosa. Ma in questo momento io ti voglio chiedere per ognuno di questi miei fratelli e sorelle, Signore, una possibilità per me, una possibilità di visualizzare questo dolore, di visualizzare questa sofferenza, di visualizzare questo lato che sta tormentando e di decidere che questa crisi può essere vissuta con cambiamento di prospettiva, con una modalità nuova di vedere il nostro avversario come il nostro benefattore, come colui che sta mettendo in evidenza un lato fragile e come la possibilità di trovare un lato forte in Cristo dentro di noi e di cacciare veramente sia quell'atteggiamento, sia quel demone che è ancora imperversa in quell'area della vita dove siamo diventati dipendenti, qualunque sia la forma di dipendenza, Signore. Ti ringrazio, Signore, perché in questo momento il tuo Spirito ci aiuta a prendere semplicemente una posizione di fiducia nella tua opera in noi. In questo momento, fratello, sorella, prendi fiducia.
Dio non ignora il tuo dolore. Dio non ignora la tua delusione. Dio non ignora come in certe aree non solo è venuto il male, ma tu lo hai chiamato, non certamente facendo un'evocazione, ma nel momento in cui hai chiamato amarezza, critica, accusa, mormorio, nel momento in cui hai pensato di risolvere il tuo dolore criticando gli altri, screditando gli altri, hai chiamato il male e ora ti sta tormentando. Dio ti dice: riguarda quella situazione con occhi diversi e perdona, come sei stato perdonato, come sei stato amato. Non perdere, perdona. Io non perdo, perdo, no, perdono. Lancia un perdono, lancia uno sguardo di benedizione, lancia una considerazione che dice: io perdono loro perché non sanno quello che hanno fatto, non capiscono. Non tenere il risentimento dentro. Ricorda che il risentimento è quello che crea posto al diavolo. Quando Paolo dice: adiratevi ma non peccate, sulla vostra ira non tramonti il sole. E troppi soli sono tramontati sulle tue amarezze, sul tuo dolore, sulle incomprensioni di coppia, su certe cose che hai lasciato crescere in te e si è creato un posto e nessuno le può esorcizzare se non il tuo desiderio di riguardare così prima te stesso con l'amore di Dio.
Figliuola diletta nella quale il Padre si è compiaciuto. Registra questa immagine prima in questo momento. Tu non sei quello che hai tentato di fare. Tu non sei il risultato dei tuoi sbagli. Tu non sei il risultato dei tuoi tentativi di liberarti da quella dipendenza che ti vedono ancora fallimentare, che ti vedono ancora magari averla superata da un punto e averla strutturata in un altro. Sapete, tante volte cambiamo oggetto, pensiamo di avere vittoria su una dipendenza e ne creiamo una che forse ancora è più sottile, più subdola, più legittima, ma altrettanto capace di bloccare quella scoperta della santità di Dio dentro di te. E in questo momento concludiamo proprio invocando il Signore, invocando la sua presenza, recependo questo abbraccio paterno e poi guardando la nostra fragilità non con odio. Tu puoi vederla con odio semplicemente se vedi la prospettiva di Dio. Non ti meravigliare se ti senti attratto dal male, ma entra nella scoperta di questa identità nuova e in maniera miracolosa odierai quello che ami e amerai quello che odi. Questo è il miracolo. La vita cristiana è tutto un miracolo. Non è il miracolo, non è quello più evidente. Signore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo questa mattina per questo, Signore, perché ci dai di scoprire che possiamo andare progressivamente verso la tua mente, verso i tuoi sentimenti, che sicuramente non hanno conflitti, non hanno paranoie, non hanno deliri, perché vengono dall'armonia, dalla pace. Noi veniamo dalla guerra, noi veniamo dai conflitti, noi veniamo dalla legge, dal legalismo, noi veniamo tante volte dalle forzature del mondo religioso. Ma grazie, perché la tua scrittura dice: seppur bevessero qualcosa di mortifero, non farà loro del male. Abbiamo bevuto anche a delle sorgenti che non hanno sicuramente edificato il nostro spirito, ma ci hanno creato immagini distorte di te, ci hanno creato paure, ma grazie perché il tuo spirito è stato ancora all'opera e oggi illumina la tua gloria in ognuno di noi e siamo alleggeriti. In questo momento percepirai come un senso di leggerezza, un senso di spontaneità, come di essere un bambino. Nello spirito sei un bambino, nello spirito sei semplice. Nel tuo spirito c'è sì, sì, no, no. Ma guai quando hai cercato di dire sì, sì, no, no nella mente. Sei diventato estremista. Sei diventato fanatico. Sei diventato represso. Il sì e il no sono qualità del mio spirito, della mia opera in te, ti dice il Signore questa mattina. Potrai dire sì al mio progetto, no al peccato, semplicemente avendo una rivelazione più grande della mia opera in te. Abbila, abbila, stai in confidenza, stai vicino a me, lascia le immagini distorte, abbandonale, stai accucciato nel mio amore e scoprirai dei sì che non hai mai detto e dei no che non saresti mai stato in grado di esprimere, solamente perché il volere e l'operare sono in te per la mia misericordia, dice il Signore. Amen. Vogliamo stringerci le mani e ricordare all'altro, l'un l'altro, sei veramente una nuova creatura con una vita nuova dove il diavolo non ha nessun accesso e con un progetto dove qualunque demone ancora imperversi nella tua mente sarà cacciato solamente dall'amore di Dio, paura e demoni fuggiranno via. Amen.